Io sono la vera la vite vera, il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli, come il Padre ha amato me. Anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Allora, nessuno ha scelto questa temperatura di oggi pomeriggio, nessuno ha scelto la luce che c'è, ci hanno detto che c'è questa luce, né di più né di meno. E nessuno ha scelto questa giornata, si è aperta questa giornata per pregare e abbiamo scelto questa giornata qui, ma in realtà ci è stata offerta da Dio. Nessuno ha voluto preparare chissà che cosa, quindi siamo tutti dentro questo momento di grazia che il Signore ci sta preparando, che è questo pellegrinaggio. Non ci sono state preparazioni teoriche dietro questo pellegrinaggio, c'è stato un passaparola, così anche mi sembra che ci stanno anche dei pellegrini della Calabria, Don Pantaleo è il sacerdote che mi accompagna, quindi non è che ci siamo preparati tanto tempo prima, e la grazia di Dio non ha bisogno di grosse preparazioni, se non che dell'umiltà, sì, questo sì, dell'umiltà e della perseveranza. Allora noi qui ci stiamo preparando, stiamo pregando perché vogliamo veramente comprendere e credere ancora meglio, se fosse possibile, meglio, cioè credere veramente, gustare quella presenza di Dio, quella promessa di Dio che abbiamo sentito tante volte in questo tempo pasquale. Se rimanete in me e io in voi, se rimanete in me, questo verbo rimanere, 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 che oggi viene così esplicitato in questa frase del Vangelo, rimanere, rimanete nel mio amore, rimanete nel mio amore, con quanto calore, con quanta passione Gesù ripeto in questo periodo queste parole, rimanete nel mio amore, rimanete nel mio amore. Il Padre mio è l'agricoltore, io sono la vite, voi tralci, rimanete nel mio amore. Senza di me non potete fare nulla. Queste parole suonano dentro il nostro cuore con una, veramente suonano tantissimo. Io penso che non c'è bisogno a volte di dire, è una parola che veramente noi sentiamo che è viva nella nostra vita. Ognuno di noi sente quanto è vera questa parola. Se rimanete in me, dice Gesù, e lo dice questo pomeriggio, ma lo dice tutta la tua vita, lo dice la mattina, la sera, quando ti alzi, se rimanete in me e io in voi, portate molto frutto, portate molto frutto. Il Signore gioisce, gioisce, è volontà di Dio, è desiderio di Dio, è la passione di Gesù. Gesù ha vissuto, ha sofferto la sua passione non fino a se stessa. A Gesù non è interessato semplicemente vincere il male e passare alla storia come colui che ha vinto il male. Sarebbe come un eroe olimpico questo qui, un eroe che non si commuove di fronte alle di fronte ai problemi delle persone. Il nostro Dio invece è un Dio che non solo si commuove, va incontro alle persone, ma le sa avvicinare, le tocca, fa tutto per loro, desidera che questi discepoli, quante volte ci dice, desidero che portiate molto frutto, è desiderio del Signore che tutte le vocazioni portino molto frutto. E il frutto sappiamo che deriva da questa linfa che passa dal tralcio, dal padre che è l'agricoltore, il tralcio e quindi la vita. La vite, la vite, la vite. La vite che è Gesù. È Gesù che ci dice non vi staccate da me, non vi staccate da me. E allora porterete molto frutto. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. È il comandamento nuovo. Perché nuovo? Ve lo siete mai chiesti perché è nuovo? Tutto quello che dice nel comandamento, che lui dice nuovo, in realtà si trovava tutto nell'Antico Testamento. Che cos'è nuovo allora? Che cos'è nuovo? Come io ho amato voi, questo è il mio comandamento, come io ho amato voi, come io ho amato voi. Non c'è amore più grande di questo che dare la vita per i propri amici, come ci ha dato la vita Gesù. Come ci ha dato la vita Gesù. Capite che è importante quel tralcio? Perché quel tralcio, la vita è il tralcio. Come io ho amato voi, come io ho amato voi. Nella nostra vita, nella vita familiare, sacerdotale, religiosa, qualsiasi, noi siamo attaccati a questo tralcio. Come io ho amato voi. E non abbiamo a volte la possibilità, a volte non riusciamo, non sentiamo questa gioia, non sentiamo questa ricchezza di Dio, questa giovinezza di Dio, non sentiamo questo Spirito Santo. E allora ci lamentiamo, ci turbiamo, ci angosciamo anche, facciamo un sacco di strada, ma veramente rimaniamo dentro questa parola. Se non rimanete nel mio amore, non porterete frutto. Rimanete nel mio amore. Chi ama me, dice Gesù, io e il Padre mio verremo ad abitare presso di Lui. Vedete qual è? Qual è il desiderio di Gesù? Qual è il desiderio di Gesù? Che noi godiamo di quello che gode Lui. Gesù non vuole trattenere niente per Lui. Quello che è la felicità della sua vita vuole donarlo a noi. È la felicità della sua vita di essere amato da sempre. Essere amato dal Padre. E questo amore che Lui riceve pienamente dal Padre, Lui lo ricambia completamente nello Spirito Santo. Si dona sempre eternamente al Padre. Si dona eternamente al Padre. C'è un testimone misterioso di questo amore che dura dall'eternità. C'è un testimone misterioso che è il grembo di Dio, è lo Spirito Santo. Il testimone misterioso è lo Spirito Santo. Non dico misterioso perché penso a delle cose, delle entità che ancora non conosciamo. Dico misterioso nel senso autentico della parola, che si svela lentamente, è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è il testimone. Lui ascolta fin da principio l'amore del figlio nei confronti del padre e l'amore del padre nei confronti del figlio. È un testimone misterioso, è però il consolatore, è quel consolatore che Gesù ha detto dopo che io me ne sarò andato vi manderò lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo crea questa comunione, questo circolo di amore che è rappresentato dalla vite. La vite, questa circolarità, è una circolarità che passa dall'agricoltore che è il padre, la vite e i tralci, è una circolarità, se il padre è amato da te, se tu ami il figlio è ti fa conoscere il padre e il figlio vengono ad abitare dentro di te. Per cui è importantissimo, capite, che noi approfondiamo questo Vangelo. Anche l'eunuco di Candace, che è stato incontrato da Filippo sulla via appunto verso l'Etiopia, lui leggeva il profeta Isaia, ma non capiva quello che leggeva. Allora si avvicina a Filippo e gli dice: comprendi quello che leggi? E come faccio a comprenderlo se nessuno me lo spiega? E così anche adesso noi stiamo cercando di comprendere questo passo del Vangelo, che significa vivere nell'amore di Dio. Ma è un modo di dire semplicemente così perché ce l'hanno detto sempre, o si può vivere nell'amore di Dio? Si può vivere nell'amore di Dio, oppure tu preferisci andare a prendere ogni tanto un pochino di acqua e poi portarlo a casa come ha fatto la Samaritana? Come puoi identificare la tua vita oggi? Com'è la tua vita oggi? Che stai facendo? Che hai fatto fino adesso nei confronti della magnanimità di Dio? Come ti stai curando? Come ti stai fortificando? Qual è il tuo rapporto con il Signore? Come ti identifichi? Come la Samaritana? Cosa faceva la Samaritana? Tutti i giorni andava a prendere un po' d'acqua che non dissetava. Tutti i giorni andava a prendere un po' d'acqua che non dissetava. E Gesù gli dice: se tu sapessi chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. Ecco, siamo qui. Siamo qui. Gesù dice: tu stessa gliene avresti chiesto. Qual è quest'acqua? Signore, dammi quest'acqua che disseta. Ma la volete quest'acqua che disseta? Signore, dammi quest'acqua che disseta. Come stai vivendo? Come stai vivendo la tua fede? Com'è la tua vita? Noi non ci conosciamo tutti, chissà quanti pensieri nelle vostre teste, nelle vostre famiglie, quanti problemi, quanti sensi di colpa in questo momento nella vostra vita, quante accuse, quanto vi sentite accusati dalla vita, come vi sentite in colpa, quanti problemi appunto nella vostra vita, come vi sentite, come vi sentite, che state facendo adesso? Siamo venuti disperati a Međugorje, ma allora questo Vangelo che ci vuol dire? Perché siamo disperati? Perché nessuno ci spiega le scritture. Ecco, piano piano cominceremo a capirle. Cosa vuole il Signore da noi? Cosa vuole? Che significa abitare nello Spirito? Che significa questo Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato? Ma si può vivere dell'amore di Dio? Si può vivere non solo dell'amore di Dio, ma si può vivere dentro l'amore di Dio, per Cristo, con Cristo, in Cristo. Ecco il Vangelo di Giovanni. In Cristo, come il tralcio è unito alla vite in Cristo, quindi non è più neppure una cosa che tu ti rendi conto perché è una cosa intima a te. Perché è difficile parlare dello Spirito Santo? Perché è difficile parlare dello Spirito Santo? Tu come fai a parlare della tua coscienza? Trovate delle parole per parlare della vostra coscienza? No. Come si fa a modellare grammaticalmente la propria coscienza? È difficile. Ti sfugge sempre. Perché ti sfugge sempre? Perché è intima a te stesso, come la tua anima. Come fai a parlare della tua anima? È difficile, non ci sono immagini. Cosa facevano i profeti? Quando i profeti parlavano di Dio, usavano un linguaggio apocalittico, usavano dei verbi che facevano rumore, usavano un linguaggio che tutti quanti attirava l'attenzione di tutti, per dire che entrava nella scena della loro vita il soprannaturale. Entrava il soprannaturale. Il soprannaturale non si esaurisce con le nostre parole. Le nostre parole dicono qualcosa. Come si fa a parlare dello Spirito Santo? Ma vedete, Visca ci ha fatto stare 30 minuti in silenzio, e in quel momento lì, oltre alla stanchezza, sono sicuro che c'era la stanchezza, ma io sono sicuro che avete sentito un mistero che agiva, che pulsava dentro di voi. È lo Spirito Santo, che uno non riesce a dire come è fatto, come opera, ma lo conosci, lui ti conosce, ti dà la vita, è intimo a te stesso, è la realtà più intima alla tua vita, eppure tu non riesci a parlarne, ma è lui che ti dà la vita, è lui che dà la vita. E come dà la vita? Dà la vita in abbondanza. Lo Spirito Santo è una sorgente zampillante. Per questo questa donna si accontentava di un po' di acqua che non dissetava, e per questo Gesù l'aspetta lì seduto ai margini del pozzo, che rappresenta la sua coscienza, la sua interiorità, rappresenta la sua vita, la profondità, il mistero della sua vita, dove ci sono tante realtà buie. Lì dentro quel pozzo c'è la vita, c'è la vita di quella donna. Lui si mette ai margini di quel pozzo perché lui è la vera acqua, lui disseta. È lui che dice a quella donna: se tu sapessi chi è colui che ti dice dammi da bere. E così anche questa sera io vorrei che tutti quanti dicessimo a Dio: dammi da bere l'acqua viva che disseta, dammi quest'acqua viva, dammi quest'acqua vita. Gesù, dammi quest'acqua viva. Maria, dacci quest'acqua viva, viva, che disseta, che ci fa portare frutto, che ci fa portare frutto, che ci dà la gioia. Io voglio che voi portiate gioia, che voi siate nella gioia, Tutte le vocazioni, capite? Tutte le vocazioni. Non è semplicemente un lusso per alcune vocazioni, non è un lusso per certe vocazioni. Tutte le vocazioni portino, vivano nella gioia, tutte le vocazioni, perché siamo chiamati da Dio alla gioia. La gioia, la gioia, portare molto frutto, rimanere nel suo amore, rimanere in questo amore, portare molto frutto, rimanere attaccati al Signore. E così ogni vocazione scoprirà di essere come un tralcio. Mamma, tu sei un tralcio di Dio. Tu sei un tralcio di Dio. Dentro di te passa la linfa. Passa la linfa, passa lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo è la vita di Dio. Il tralcio ti dà la vita di Dio, la vita di Dio. Tu vivi in compagnia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per cui è abbiamo detto questi giorni, l'abbiamo detto anche nei giorni passati, c'è solo un motivo per cui non si porta frutto, è il peccato. C'è solo un motivo. Ci fosse un po' d'acqua? C'è solo un motivo per cui non si porta frutto, è il peccato. È il peccato, è il peccato. Basta, basta uno, è già partito, fermatevi, lo portano. Il peccato, il peccato. Avete visto, se siete in campagna, avete visto che ci sono delle piante di vite che sono gialle, le foglie sono gialle, non porteranno più frutto. Gesù ce l'aveva davanti agli occhi, quando parlava ai suoi ascoltatori sapeva che tutti si rendevano conto di quello che diceva. Questa vite non porterà frutto perché non passa la linfa, non passa la linfa, non passa l'amore di Dio. Non passa l'amore di Dio. Allora io penso proprio questo, che il Signore ci vuole dare questo amore. È proprio il desiderio di Dio di darci tutto questo amore, perché Lui non è geloso. Dio non è geloso. Questo per noi è difficile anche capirlo. Dio non è geloso dei suoi doni. Dio non regala qualcosa, Dio dà tutto se stesso. Il Padre ci dà tutto suo Figlio, tutto suo Figlio, tutto, vi rendete conto? Ci dà tutto suo Figlio, tutto, tutto. E se ci dà suo Figlio, che cosa non è disposto a darci? Per questo il Signore dice: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, se voi che siete cattivi non date una serpe, uno scorpione a chi vi chiede, a un figlio che vi chiede qualcosa, quanto di più il Padre vostro vi darà lo Spirito Santo. Vedete che desiderio di Dio è? È il desiderio di Dio, non è un'invenzione della Chiesa, non è l'invenzione di un gruppo carismatico, è il desiderio di Dio che noi viviamo nel suo amore, che portiamo molto frutto e che godiamo questo amore di Dio, l'amore eterno di Dio che passa attraverso di noi. Ma appunto ci sono i peccati. E voi direte: allora con il peccato Dio non è onnipotente, perché con il peccato, perché il Signore non ha impedito che noi che siamo in questa sala, perché non ha impedito che noi incontrassimo il peccato? Questa è una domanda che molte volte mi sento fare. Perché non impedisce? Perché non impedisce che facciamo il peccato? Perché non ha impedito che molti di voi incontrassero dei peccati? Ve li siete fatte mai questa domanda qui? Perché non ha impedito questo? Sarebbe interessante ascoltare che risposta date. Perché il Signore non lo ha impedito? Siamo cristiani di serie B dopo il peccato? Oppure il Signore, nella sua grande onnipotenza, misericordia, proprio attraverso il peccato, anche se lui non lo vuole il peccato, ha aperto quel cuore pieno e duro? Oppure il Signore si è servito del tuo peccato, ha approfittato anche del tuo peccato? Quanta mediocrità, quanta tristezza, qualche volta, come veramente ci straciniamo nella vita spirituale, no? Ci straciniamo qualche momento di preghiera, ma quanta tristezza, quanta mediocrità. Ma allora se il Signore si serve anche della tua, del tuo peccato, Se il Signore ti ha fatto fare esperienza della tua miseria, della tua debolezza, questo è perché ti ama, anche se non vuole il peccato, ti ama. Perché se tu non conoscessi la tua debolezza, tu non potresti invocare l'amore di Dio come lo invochi ora. Vi ricordate cosa ha detto a Pietro Gesù entrando in una casa? Dove una donna si è messa a lavare i piedi a Gesù? Vi ricordate cosa ha detto Gesù a Pietro? Pietro era un fariseo che gli diceva: Signore, ma se tu fossi un profeta, tu sapresti che tipo di donna è questa che ti lava i piedi? E Gesù si guarda, guarda Pietro e gli dice: Pietro, ti voglio raccontare una storia. Un uomo aveva due creditori. A uno fu perdonato poco, a un altro fu perdonato molto. Chi di due ha amato di più? Suppongo colui al quale è stato perdonato molto. Bene, allora io vi domando a voi: siete sicuri che voi siete a posto? Siete sicuri che voi siete tutti giustificati? Siete sicuri di essere illibati? Siete sicuri di salvarvi da soli? Siete così sicuri che vi salverete da soli? Ma se vi salvate da soli, come fate a sentire l'amore di Dio? E se tu non senti mai la sproporzione che c'è tra l'amore di Dio e quello che tu riesci a restituirgli, ma vi rendete conto che sproporzione che c'è? Ma se tu non senti questo brivido qui nella tua vita, come fai a comunicare l'amore di Dio? Comunicherai l'amore di un manager che guarda il profitto. Il manager guarda il profitto, ma con il Signore non c'è profitto, non si possono fare i calcoli. E se tu non senti che c'è una sproporzione grandissima tra come ti ha amato Dio e come tu riesci a restituire qualcosa, ma cosa vuoi restituire a Dio? Dio ti ha amato mentre tu eri peccatore. Dio ti ha amato mentre tu eri peccatore, eri meritevole d'ira. Il Signore ha preso l'ira che incombeva su di te. E allora se tu non fai questa esperienza qui, per questo il Signore permette questa esperienza. Per questo, perché noi tendiamo a diventare duri, sclerotici, come le vene. Non passa più il sangue a un certo punto, diventiamo duri, duri dentro, duri, duri nella testa, duri nel cuore. Sì, a messa ci andiamo lo stesso, ma diventiamo duri, duri, non crediamo più a niente, duri. Oppure crediamo a tante cose ma non crediamo con amore. Sappiamo tante cose di Dio, i versetti, il Vangelo, sappiamo a memoria dei versetti, ma non amiamo Gesù. E allora se non ami Gesù come quella donna che gli lava i piedi, significa che il tuo cuore è malato. Se tu non senti il bisogno di versare il tuo profumo, il profumo della fede, del tempo, della vita, sui piedi di Gesù, se tu non senti il bisogno di versare tutto il tuo tempo a Gesù, significa che sei malato. Significa che non passa quella linfa, non passa quella linfa, ancora vivi da schiavo. Anche tu sacerdote, ancora tu vivi da schiavo. Certo, possiamo vivere da schiavi. Perché? Perché sono le ore 8 di sera, io ho fatto tutto, adesso penso a me. Vivo da schiavo, vivo da schiavo. L'orario del sacerdote dalle 16 alle 20, vivo da schiavo, ho fatto tutto, certo, ho messo l'orario, adesso penso a me. Vivo da schiavo, anche tu mamma, anche tu papà. Sei stato a pregare perché le cose vadano bene, adesso che va un pochino meglio non vai più a pregare. Hai accompagnato tuo figlio, tua figlia perché c'aveva la cresima, per non far parlare male di te il parroco, ma non te ne importa niente nel cuore. Stai portando in giro tua figlia, stai portando in giro tuo figlio, stai portando in giro i figli. Non fare così, perché il Signore vuole il tuo amore. Il Signore vuole il tuo amore. Il Signore non ha bisogno di questo mondo, tutto è suo, ma il Signore ha bisogno di te. Il Signore cerca te, il Signore è innamorato di te. Il Signore ti vuole dare se stesso. Per questo non si porta frutto. Non si porta frutto perché siamo chiusi, perché siamo chiusi, perché ci avviciniamo al Signore però sempre con una certa distanza. Sì, queste parole che porta molto frutto saranno per i santi, ma per me no. Sono per i santi, ma per me no. Io mi devo accontentare a fare una novena ogni tanto. No, il Signore ti vuole dare se stesso, ti vuole dare tutto, tutto. Devi diventare santa, devi diventare santo. Non è solamente per un'elite. Dio vuole circolare dentro di te, Dio vuole abitare la tua vita, Lui vuole diventare la tua casa, il tuo habitat. E tu, senza che te ne accorgi, devi vivere dentro questa linfa che è l'amore. Per tutti è così, per tutti è così. Che tristezza se non è così. Se non è così, tu sei uno schiavo, tu sei un manager, tu sei un impiegato, ma non sei un cristiano, perché non hai questa linfa, questa gratuità. Sei un impiegato. Anche noi, appunto, religiosi, a volte siamo dei pagliacci, perché non siamo veramente inseriti dentro l'amore di Dio. Allora portiamo l'abito, ma dentro non c'è l'amore. E anche tu non puoi fare il papà semplicemente portando la maschera del padre. Non puoi fare la mamma semplicemente con la maschera della mamma. Quanto amore il Signore vuole darci, quanto amore è sprecato, quanto amore è rifiutato. È il dolore più grande del cuore di Gesù, che ha detto a Sor Faustina: è il peccato che mi fa più male di tutti. Il peccato che mi fa più male di tutti a Sor Faustina, come ci ha detto Sor Faustina, mentre gli parlava Gesù, Gesù gli dice: è l'amore dei miei prediletti, dei miei consacrati, che non mi restituiscono l'amore, che non sono grati. È l'amore di quelli che hanno ricevuto grazie e sono rimasti freddi, freddi, non restituiscono l'amore. E quindi, se non si restituisce l'amore, capite che non c'è circolo. La vite, i tralci, non c'è circolo. Allora, capite, nella nostra civiltà occidentale molto presuntuosa, noi, la tecnica, io sono cristiano, sto qui su una torre d'avorio, mi avvicino al cristianesimo, ma strizzo l'occhio anche ad altre religioni, sono aperto verso tutti. Ma certo che sei aperto verso tutti, ma dimmi un po' una cosa: in questo momento tu chi stai amando? Tutti genericamente? Stai amando te stesso? Allora tu stai amando te stesso, a te non ti importa niente di niente. Gesù è poco meno che una partita di calcio per te. Non è possibile che tu puoi amare tutti. Sì, anch'io sono aperto verso tutti, ma il cuore sarà attaccato a una realtà. Non puoi amare due persone contemporaneamente. Prima di tutto c'è un amore personale. Attraverso quell'amore personale assoluto tu puoi amare tutti. Quindi noi facciamo rovescio. Adesso c'è questa presunzione: diciamo che siamo aperti verso tutti, perché se non fai così siamo bollati di essere dei fascisti, siamo bollati di essere intolleranti. Amore verso tutti, ma alla fine non amiamo nessuno. Alla fine non amiamo nessuno. Dimmi un po' una cosa: tu ami tutti gli uomini del mondo, ma prima devi amare in modo assoluto tua moglie. Io amo tutte le persone del mondo. Chi ti ha messo vicino il Signore, puoi amare tutti se ami prima questa persona che ti ha messo vicino. Io devo amare la mia comunità, non me l'ho scelta. Passa lì l'amore di Dio per me. Poi vado verso tutti, ma devo lasciarmi crocifiggere le passioni della mia comunità. La mia comunità mi crocifigge e io crocifiggo la mia comunità. Le passioni vengono crocifisse alla croce del Signore. È chiaro? Troppo è facile amare tutti. Quando si ama tutti non si ama nessuno. Non si ama nessuno. Allora il Signore dice: no, sperimentate l'amore. L'amore è una cosa seria. L'amore passa attraverso la persona che ti è vicino. E l'amore porta frutto, e l'amore ti dà la vita, l'amore ti dà la gioia. Lo senti, quando una persona ama si vede, quando una persona ama si vede, perché proprio nel suo corpo fisicamente sta meglio, è più bello nel volto. Succede quello che succede a una donna quando rimane incinta: è più bella nel mondo perché è passata la linfa della vita. Guarisce anche delle malattie una donna incinta, lo sapete? Tante malattie possono venire curate dalla gravidanza, perché c'è la linfa, c'è la vita di Dio. Perché dicendo sì è passata la vita di Dio, passa la vita e guarisce. Passa la vita. E in maniera analoga anche la vita di Dio è così: se fai passare l'amore di Dio ti guarisce. Ti guarisce come guarisce la donna, appunto, che aspetta un figlio. Alcune malattie genetiche durante la gravidanza non vengono curate, non solo perché si rischia di far male al figlio, ma perché la forza dello stato di attesa è così tanto la forza che dà la vita, che controbilancia la forza della malattia, la vince spesso. quante bugie diciamo, quante bugie adesso. Invece noi non vogliamo amare adesso, no? No, non si può rischiare, no, non si può. In nome di chi non si può? Perché non ci si deve aprire a Dio? Perché non si deve dare una chance a Dio? Perché dobbiamo sempre difendere la nostra vita? Perché dobbiamo sempre difendere la nostra vita? No, per carità. Ma chi è l'uomo? Chi è quest'uomo che vuole a tutti i costi essere difeso da tutti? Ma chi è? Guardiamoci attorno. Che cosa vogliamo fare nella vita? Abbiamo deciso, ormai abbiamo deciso quando morire e quando nascere. Vogliamo fare tutto noi. Ma guardiamoci, siamo quattro bacucchi. Siamo rimasti quattro persone che invecchiano ogni giorno. E stiamo a parlare di grandi diritti della nostra vita. Ma siamo quattro persone ormai in preda alla paura. È la vita che ti toglie la paura, è l'amore che ti toglie la paura, è l'amore che ti toglie la paura. Per questo bisogna incontrare l'amore, per questo bisogna conoscere l'amore, perché se non moriamo, siamo morti anche se siamo vivi, siamo morti anche se siamo vivi, siamo morti che camminiamo anche se siamo vivi. Se non circola l'amore dentro di te, siamo morti, siamo morti. Quindi il Signore sa che l'unico antidoto alla morte è il suo amore. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non c'è amore più grande di questo. E il Signore ci dice che ci vuole dare questo Spirito Santo. E allora le ferite, i peccati, le resistenze, i legami, tutto. Il Signore ce l'ha detto Lui. Io ho vinto il mondo. E per questo il Signore ci dice di credere in Lui, ma ci dice anche di pregare con insistenza. Di pregare con insistenza, di credere che quando preghiamo tutti insieme la parola di Dio si avvera. Credere che quando tutto il corpo del Signore prega, la parola di Dio si avvera, si avvera. Questa parola è vera, questa parola veramente è vera nella tua vita. E questa sera porterà frutto, così come Dio stabilirà. Allora pensate un attimo di silenzio, pensate un pochettino, perché non portate frutto? Provate a pensare ai vostri peccati, ormai vi siete confessati quasi tutti. Ma un frutto di questa preghiera potrebbe essere anche avere una conoscenza dei propri peccati, per cui bisogna confessarsi. Avere una conoscenza dei propri peccati è un dono dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci confermerà il mondo circa il proprio peccato. È lo Spirito Santo che convincerà il mondo circa il proprio peccato. Così anche sulla nostra vita. Vogliamo fare un gesto molto semplice, che è quello di pregare gli uni per gli altri. Facendolo così come il Signore ci ha insegnato nella Chiesa. Il Signore ha istituito il sacerdozio, ha dato ai sacerdoti, diciamo così, il compito di rendere visibile la sua signoria nel mondo. I sacerdoti sono come il capo di Cristo, rappresentano il capo di Cristo, rappresentano Cristo in mezzo alla sua gente. Tutti siamo sacerdoti nel battesimo, ma il sacerdozio ministeriale è a servizio del popolo di Dio, che siete voi, che siamo noi, che sono anch'io. Quindi il Signore ci ha detto di imporre le mani, ha detto di imporre le mani. Vi ricordate negli ultimi versetti quello che abbiamo letto ieri? Imporre le mani è una cosa semplicissima, però è un gesto visibile e sensibile attraverso il quale la Chiesa ha sempre riconosciuto che c'è la trasmissione dello Spirito Santo. Scende lo Spirito Santo, si ravviva lo Spirito Santo. Possono passare dei doni di Dio. Perché parliamo di doni? Perché sono tutti immeritati, sono il dono dello Spirito Santo, tutto è meritato per noi, sono dei doni. Perché i doni non li possiamo ricevere quando siamo a casa? Chi l'ha detto? Il problema è che non ci crediamo, il problema è che non abbiamo mai pregato, come l'eunuco della regina di Candace. Ma se nessuno mi dice mai questo, che ne so io? Che cos'è una preghiera di liberazione? Mica esiste una preghiera di liberazione migliore di un'altra. Che cos'è la preghiera di guarigione? Ma con il battesimo tu sei già abilitato a farla. Te l'ha detto Gesù: credete nel mio nome. Finora non avete chiesto niente nel mio nome, cioè il nome di Gesù è la potenza di Dio che fa tremare l'inferno. È la potenza di Dio che fa tremare l'inferno. Lui è il dominatore dei secoli. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Pregare nel nome di Gesù che ha vinto la morte. Chi Chi è che verrà detto questo? Che si può pregare nel nome di Gesù, che tu papà a casa tua puoi pregare sopra i tuoi figli nel nome di Gesù, che gli darai sì l'antibiotico per la febbre, ma puoi pregare anche su tuo figlio nel nome di Gesù, che non devi per forza aver paura che cosa succederà. Telefona al primo medico, pazienza, ma poi prega in nome di Gesù su tuo figlio. E non avere sempre paura, prega in nome di Gesù, che ha ogni potere in cielo e sulla terra e sottoterra. Ma certo che io credo alla medicina, l'ho detto anche, ma certamente che crediamo alla medicina, ma certamente che bisogna, se una persona va via di testa, bisogna chiamare lo psichiatra, almeno vedere che succede, dai qualche medicina. Ma certo, se tuo figlio c'ha la febbre gli devi dare l'antibiotico, la prima cosa gliela fai abbassare, no? Ma queste cose non ne parliamo, spero, non siamo così, abbiamo capito questo, Ma insieme a questo vogliamo donare l'amore di Dio, vogliamo far circolare questa linfa. Papà, mamma, vuoi dare l'amore di Dio ai tuoi figli? Ma fin da piccolo, ma pensate se un bambino di 4 anni insieme alla tachipirina si vede la mamma e papà che stanno a pregare su di lui, che gli stringono la mano. Pensate se un bambino sente, ascolta, vive la preghiera di guarigione a 4 anni e 5 anni. Che cosa meravigliosa potrebbe essere? Che cosa non passa nell'amore tra il padre e il figlio verso un bambino di 4 o 5 anni? Che cosa non passa? Ma perché dobbiamo lasciare quest'età così bella in mano agli esperti, che gli dicono magari che poi non esiste l'uomo ma esiste la donna? Proviamo un pochettino di più a credere a questo che il Signore ha già detto. Facciamo passare l'amore di Dio. Allora questa sera facciamo passare l'amore di Dio attraverso il dono anche dei sacerdoti, delle mani consacrate da parte del Signore. Il Signore ha voluto che noi fossimo le sue mani. Voi che ci conoscete sapete che noi abbiamo tanti difetti come voi, ma questo non è un problema. Lo dico anche per quelli che forse fino adesso per cultura, insomma, non si fidano nella Chiesa. Voglio spendere una parola per questo, per quelli che non si fidano nella Chiesa, perché c'è un'abilità che hanno quelli che non si fidano nella Chiesa, è una cosa buffa. Quelli che non si fidano nella Chiesa sono quelli che il sacerdote c'è sempre vicino. È vero, io infatti sono contento, perché se mi mancano ce l'hai sempre vicino, perché ti studiano, ti guardano, da una parte sono affascinati, dall'altra parte hanno sempre un briciolo di incredulità, ti guardano, ma sarà vero, ma sì, però ce l'hai sempre vicino. La Chiesa ci avrà sempre gli increduli attaccati, saranno sempre la sua ombra, sempre, per questo non c'è da arrabbiarsi, l'incredulità è quasi una costante del cuore dell'uomo. E a volte quelli che credono di più hanno sempre questo tarlo dell'incredulità. Allora dico una cosa, avete capito? Guardate i sacerdoti, noi ci facciamo la barba tutte le mattine, uno è basso, uno è alto, uno mangia, uno non mangia, ci abbiamo tutti i nostri difetti. Dio non ha scelto uomini perfetti, perché se avesse scelto uomini perfetti, mi sapete dire come fareste a salvarvi voi? In questa chiesa dove ci stanno i sacerdoti perfetti, mi sapete dire come fareste a salvarvi voi se bisogna essere perfetti? Invece il Signore vi mette davanti delle persone delle quali voi vedete perfettamente i loro limiti. E perché ti lamenti dei limiti di un sacerdote? A me non mi piace tutta questa ipocrisia, capito? Adesso diventiamo tutti santi perché il Papa parla male di certe cose, anche noi accusiamo i sacerdoti. Ma i sacerdoti sono poveri uomini, da sempre. Il primo Papa è stato un peccatore che ha tradito Gesù, San Pietro, ma l'ha scelto Gesù perché la grazia di Dio passasse in maniera più potente, perché ciò che salva, e Pietro l'ha capito bene, ciò che salva non è la mia abilità, non è la mia parola, ciò che salva è la potenza di Dio. Infatti Pietro dice: non c'ho niente a quello storpio, ma tutto quello che ho nel nome di Gesù crocifisso io te lo dono, sii guarito, e lo storpio è guarito. Allora i sacerdoti devono essere così. Certo, hanno i loro peccati, si devono confessare davanti a Dio, ma è chiaro, ma è questa la bellezza della Chiesa, è questa. Per favore, ve lo dico, non vi lasciate irretire da questo berbenismo che circola in questo momento nella Chiesa, per cui tutti indicano il dito sul sacerdote più cattivo e più peccatore che c'è. Questa è tanta ipocrisia. E mi dispiace che a volte ci sono anche, siamo a volte anche noi che cadiamo in questo trabocchetto del demonio dicendo no, no, queste cose assolutamente, certo che non si fanno queste cose, lo dico anch'io, ma io sento una compassione grande per un sacerdote che ha sbagliato. Sento una grande compassione, ma certo che il peccato è peccato, non si deve fare, ma io, scusatemi, io sento una grande compassione. Ma non capite che il mistero della salvezza sta proprio lì? Non capite che i superbi si allontanano e non si lasciano conquistare l'amore di Dio? Sì, si cerca tutta la santità, la perfezione possibile, ma se il tuo cuore non conosce l'amore di Dio. E quante volte il Signore ha fatto dei santi partendo proprio da zero? Spesso i santi sono state persone distrutte, umiliate da Dio. Sono partiti proprio da zero. Così anche per te papà, anche per te mamma, il Signore può farti un grande dono, ti può riempire la sua misericordia, se tu lo vuoi, se tu lo vuoi. Allora noi adesso facciamo una preghiera.